Grazie intanto per avermi invitato a partecipare a questo confronto su un tema delicato. Vitolo Monaco ha posto nella sua introduzione una serie di argomenti. Io in questo penso primo intervento limiterò il mio contributo a due aspetti. Il primo, c'è certamente un problema di linguaggio, e il linguaggio, quando non è preciso, genera confusione. Basta richiamare qui le dichiarazioni rese venerdì scorso dal Presidente della Corte Costituzionale a margine di una lezione svolta a Settignano in tema di attuazione del titolo quinto della Costituzione, per dire che la parola federalismo tecnicamente non ha alcuna cittadinanza nel nostro ordinamento costituzionale. Gli stati federali e lo Stato federale nasce su un presupposto che è completamente diverso da quello che si è realizzato in Italia. Non abbiamo stati federali in Italia, non abbiamo giudici designati dalle regioni, non abbiamo corti costituzionali regionali, non abbiamo un sistema di ordine pubblico e di difesa assegnato, diciamo, alle singole regioni. E questo, basterebbe questo, ma sarebbe pure interessante ricordare ai sostenitori dell'ultima ora del federalismo che il regionalismo in Assemblea Costituente passò per pochissimi voti, diciamo, no? Dunque, se non fosse stato per il contributo di Gaspare Ambrosini, che si inventò un'affermazione tecnicamente insignificante ma politicamente utile, cioè che lo Stato regionale era una forma intermedia tra quello federale e quello accentrato, probabilmente gli esiti del dibattito costituente avrebbero mortificato ulteriormente quel disegno regionalista che una parte dei movimenti culturali che maturarono le loro decisioni intorno a quegli anni che vanno dal 45 al 47 avevano sostenuto. Dunque, detto questo, dobbiamo però fare i conti con espressioni, diciamo, non tecniche, giornalistiche, in cui si parla di federalismo, lo si minaccia, lo si vuole, lo si chiede, tutto questo fa audience, come si può dire, ma noi ci occupiamo di una importante legge che dà attuazione all'articolo 119 della Costituzione e che grazie alla stessa dovrebbero ridisegnarsi i rapporti finanziari tra il centro e la periferia, coinvolgendo, diciamo, tutto questo, le regioni, gli enti locali, tutto qua, ecco, niente di più. E un'altra cosa su cui intervengo riguarda, diciamo, il tema in qualche modo della specialità, con particolare riferimento ai lavori della commissione paritetica di cui faccio parte insieme al professore Salvatore San Martino come rappresentanti della regione siciliana, e che poi è composta da altri due componenti designati dallo Stato, il professor Piruzzello che la presiede e la collega Ida Nicotra dell'Università di Catania, una commissione paritetica che in questa legislatura vede la presenza di ben quattro siciliani, sebbene due nominati dal governatore della Sicilia e due dal governo nazionale. Il tema e il rispetto del senso della specialità sicuramente è presente in tutti i componenti della commissione paritetica. Però qui dobbiamo dirlo con grande franchezza e tirarci fuori dagli equivoci. Basta leggere la legge 42 per rendersi conto di due cose. La prima è che il senso della specialità che è consegnato negli articoli 37, 37 e 38 deve provare a reggere l'urto di una sorta di tsunami che è dato dai rapporti finanziari che altri territori del paese hanno con lo Stato. Chi guarda dati, non so se reali o, come dire, buttati lì a casaccio, ma in qualche modo presenti nel dibattito, sa che il rapporto finanziario tra il nord-est e il centro del paese chiude con un deficit stimato dal nord-est, dunque tutto da verificare, pari a 53 miliardi di euro. Ora, nessuno abbia in testa l'idea che tre disposizioni di uno statuto approvato con un regio decreto del 1946, poi costituzionalizzato, a cui noi tutti siamo legati, che ci, diciamo, faremo sparare sul petto pur di prenderlo possa in qualche modo arginare l'urto che proviene da un conto finanziario che gioca sul ciclo di questi tipi. Bisogna entrare quindi nell'ambito di idee che qualcosa è cambiato nel paese, probabilmente sono cambiate alcune regole riguardanti la costituzione materiale, gli accordi che hanno retto, diciamo, e hanno considerato questo paese unito per tanti anni. Forse qualche cosa è cambiato e potrà piacere, potrà dispiacere, bisogna farsi carico di questo nuovo clima. In tutto questo la legge 42 prevede l'applicabilità delle speciali, quindi alla Sicilia, soltanto di alcune sue disposizioni. Questo andamento in qualche modo confermato da una sentenza della Corte Costituzionale che appunto ha ribadito l'esclusiva applicabilità nei confronti della regione siciliana di solo alcune delle disposizioni della legge 42. Però non dimentichiamoci che dentro la legge 42 del 2009 vi sono alcune tematiche che sono connesse con le competenze passative dello Stato e che rappresentano decisioni di finanza pubblica allargata, le quali si imporranno a tutte le regioni perché in esse viene veicolato il senso attuale dell'unità dello Stato, cioè se lo Stato definisce il sistema dei tributi, stabilisce con quali metodologie, con quali strumenti deve raggiungere gli obiettivi posti dalla Banca Centrale Europea o definiti in sede comunitaria, non possiamo pensare che questo tipo di decisione non sia suscettibile di essere applicata su tutto il territorio nazionale, come d'altronde la Corte Costituzionale ha più volte ribadito. Detto questo, dunque, dentro la 42 ci sono regole e principi che andranno applicate a tutte le regioni, speciali e non speciali. Aggiungo ancora che l'attuazione di questo delicato settore nei confronti della Sicilia avrebbe comportato in qualche modo due snodi. Intanto il primo è l'avvio di un tavolo tecnico, politico, tra i ministri della Repubblica e i governatori delle regioni speciali. Questa era la sede nella quale doveva essere definito l'accordo politico, perché la paritetica può scrivere le più interessanti, formidabili, precise e corrette disposizioni d'attuazione dello Statuto, e credo che la competenza del professore San Martino in particolare e degli altri componenti, e qualcosa che capiamo di diritto, ci condurrà a breve ad approvare un disegno normativo sicuramente attento agli aspetti ordinamentali più complicati, ben confezionato, facilmente interleggibile. Ma è chiaro che se non c'è la volontà politica di approvare questo tipo di disegno, questo sarà un disegno che verrà consegnato nei verbali della commissione paritetica, ma non disegnerà mai nuovi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione. A che punto siamo? Il tavolo tecnico non è mai partito, non capisco perché le istituzioni statali e regionali non abbiano attivato, abbiano chiesto fortemente questo tavolo tecnico. Primo punto. Secondo punto, abbiamo avuto un percorso che ha condotto l'assessore all'economia prima a rappresentare il suo punto di vista, suo e del governo, logicamente della regione in assemblea, su cui c'è stata un'approvazione di un ordine del giorno, credo all'unanimità, se non all'unanimità quasi, ma credo che sia stata approvata all'unanimità. Successivamente l'assessore, forte del voto dell'assemblea, ha rappresentato il punto di vista del governo a una seduta della commissione paritetica del dicembre ultimo scorso. Successivamente a questa presa di posizione, la commissione paritetica, stante il fatto che il tavolo tecnico dell'accordo politico non è partito, dunque in un'iniziativa che forse è un po' sopra le righe della legge 42 del 2009, ha ritenuto di dover inoltrare al governo nazionale le richieste formulate dal governo regionale e ha convocato i rappresentanti del governo regionale nell'ultima seduta della scorsa settimana della commissione paritetica, proprio perché ci attendevamo delle controdeduzioni o quantomeno l'esposizione di un punto di vista statale circa le posizioni regionali. Le amministrazioni regionali e statali si sono presentate, in commissione paritetica, ma i fermenti legati al dibattito sul federalismo municipale, che come voi tutti sapete ha condotto ad una crisi istituzionale in cui anche il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Presidente della Repubblica e Governo sembra essere naufragato completamente. Ecco, le amministrazioni si sono presentate, gli uffici legislativi del MEF, sia per la parte giuridica che la parte economica, l'Agenzia delle Dogane, la Ragioneria Generale dello Stato, ognuno ha mandato i suoi rappresentanti, ma ognuno di questi non si è premurato in qualche modo di depositare in commissione paritetica un documento analogo a quello regionale in cui consegnava in qualche modo il punto di vista dello Stato sull'attuazione delle disposizioni statutarie, contro, se voleva anche lo Stato avrebbe voluto, come dire, controbattere rispetto alle richieste della Regione. Allora, di fronte a questa posizione, attenzione dello Stato che sono venuti, perché certe volte in commissione paritetica, nella passata legislatura, quando si trattava di attuare l'articolo 37 dello statuto, ti mandavano, diciamo, l'ultimo autista che era libero in quel momento a discutere in commissione paritetica. Sono venuti e abbiamo noi dato tempo una settimana, cioè da questa di cui noi stiamo svolgendo questo nostro incontro, entro venerdì di questa settimana lo Stato dovrà inoltrare alla paritetica un documento unitario di risposta alle richieste della Regione Siciliana, dove siano indicate le posizioni dello Stato, almeno delle amministrazioni che erano presenti in questa riunione della scorsa settimana, per poter noi avere, come dire, un documento ufficiale dello Stato sulle posizioni regionali. Il 15 di questo mese è prevista un'ulteriore seduta della commissione paritetica, in cui verranno in qualche modo esaminati i documenti statale e regionale per capire, diciamo, qual è il punto di valutazione sulle tematiche che stiamo affrontando, e la commissione paritetica elaborerà a questo punto uno schema di disposizione d'attuazione dello statuto, degli articoli 36, 37, 38 dello statuto, che manderà all'apprezzamento di governo regionale e governo statale. Cercheremo, almeno nelle nostre intenzioni, ci potrebbe essere quella che è stata prospettata, di elaborare ben tre schemi di disposizione. Uno aderente alle posizioni regionali, uno aderente a quelle che saranno le posizioni statali. Forse per le posizioni statali non ci sarà bisogno di elaborare uno schema, perché se saranno, diciamo, di un certo tipo, non presuppongono nessun cambiamento delle disposizioni vigenti. E un terzo punto in cui proveremo a trovare un punto di equilibrio tra le due posizioni. E lo inoltreremo ai due esecutivi perché si attivi il tavolo tecnico e si affini il discorso. Questo servirà in qualche modo a consentire a tutti di poter in qualche modo riflettere su come vanno attuate queste disposizioni del nostro statuto. In tutto questo non nascondiamoci che il clima politico non è dei più delicati e favorevoli in questo momento, che diciamo le questioni legate a queste crisi istituzionali che riguardano Roma hanno riflessi sicuramente in tutto il territorio nazionale. L'augurio, qual è il mio personale, ma che riguarda questa vicenda, ma che trascende la stessa vicenda in questione, che nessuno utilizzi la sorte delle istituzioni regionali per proprie, diciamo, orizzonti politici o obiettivi politici, che sono legittimi, giusti da raggiungere, da perseguire, ma questi non devono mettere a rischio, diciamo, come dire, i profili istituzionali. Torno a un tema a me caro, con questo veramente chiudo e passo il microfono ad altri colleghi. Quando, diciamo, ci si presta in qualche modo a questo tipo di gioco, ci rendiamo conto che in Sicilia molte persone sono convinte che la specialità è una prerogativa delle istituzioni. la specialità è una prerogativa del popolo siciliano, dei cittadini siciliani. Non è l'auto blu, non è l'indennità, non è la parificazione al Senato della Repubblica, è il rispetto profondo per la dignità di un popolo che attende da troppo tempo un rilancio complessivo di tutta l'isola nel suo complesso. Dopodiché noi dovremmo ragionare, aprire forse un altro forum assai più delicato riguardante una tematica, una domanda che formulo e finisco il mio intervento. La Sicilia di quali risorse ha bisogno in questo momento? Ha bisogno delle risorse economiche, quindi dell'attuazione dell'articolo 37, 38 e 37 dello Statuto, o ha bisogno di risorse culturali tali da poter immaginare uno sviluppo, una politica autentica di sviluppo? Io credo che la Sicilia in questo momento abbia bisogno più di risorse culturali, più di una politica che individui delle prospettive autentiche di sviluppo, che non di risorse economiche. L'attribuzione, che secondo me non ci sarà, di risorse economiche a un certo politico che ha una certa visione della prerogativa e della specialità, e che finisce per utilizzare queste risorse soltanto gestendo, diciamo, iniziative riguardanti il personale in senso ampio e definito, o aprendo qualche cantiere, qualche appaltino a destra e a manca, costruendo qualche campanile o qualche pezzettino di strada, diciamo, di questo tipo di interventi io credo che non ne abbiamo bisogno, io non ne sento la mancanza.